Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Ben Bentornati dunque a questo appuntamento con il nostro Notes, adesso in onda. Ancora una volta abbiamo cominciato con un pezzo poco conosciuto ma anche molto affascinante dal sound estremamente internazionale, che adesso ci presenta con tutti i dettagli del caso Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato. Ecco il nostro Notes adesso in onda, oggi dedicato peraltro all'uscita del nuovo numero di Adesso, molto bello, ce l'ho qui davanti, con una copertina tutta a colori davvero affascinante. A te la parola.
Sì, dunque, anche se non penso pochi se ne saranno accorti, ma anche questa è una canzone polacca, nel senso non è cantata in polacco, in inglese, si chiama Death of Love, la morte dell'amore, ed è cantata da Anita Lipnitska e John Porter. John Porter è un cantautore inglese, credo. Anita Lipnitska, invece, anche dal nome si sente polacca, una cantante molto, molto conosciuta in Polonia, è diventata celebre facendo parte di un gruppo rock molto conosciuto, di cui per ora non vi ripeto il nome perché non me lo ricordo, è Max e qualcosa, si dicono, non me lo ricordo.
Non è Max Gazzè.
Come?
Non è Max Gazzè, dico.
No, non è Max Gazzè. Poi dopo è diventata solista, ha lasciato questo gruppo, ha fatto una carriera da solista, dopodiché si è sposata con questo cantante inglese e hanno cominciato a suonare insieme, quindi questo è uno dei loro successi più celebri.
E bisogna dire che questi musicisti polacchi hanno però effettivamente una portata internazionale, perché... Insomma, me li stai facendo conoscere di puntata in puntata, devo dire che sono estremamente esportabili.
Sì, abbiamo iniziato questo viaggio in qualche modo, no, nella musica polacca con i Mislowitz, poi abbiamo continuato con Kaja. Sì, tra l'altro...
Bregovic poi, no?
Bregovic,
lui non è polacco, però...
Ecco, insomma... Abbiamo sentito proprio le canzoni che aveva fatto insieme a Kaja, che invece è un'altra cantante pop molto, molto celebre, che invece sì, con Bregovic ha fatto questo disco folk molto affascinante. L'argomento appunto c'entra, diciamo, continuiamo questo un po' questo viaggio nella musica polacca, perché nel numero che oggi presentiamo c'è anche proprio un articolo, due pagine dedicate proprio alla musica polacca, in particolare ai Mislowitz, che tu hai appena citato e che ormai penso i nostri ascoltatori conoscono molto bene, perché abbiamo fatto sentire molte canzoni, anche tra l'altro gli ultimi successi avevo tratti dall'album più recente.
Sì.
E qui trovate finalmente, per chi insomma vuole approfondire un po' la conoscenza di questo gruppo polacco, trovate un'intervista fatta proprio ai Mislowitz,
molto bella, molto lunga, molto...
Sono due pagine dedicate, sì, ai Mislowitz e alla musica, nel senso che insieme a questa intervista poi ci sono anche due articoli, uno che riguarda Bartolomiej Kominek, che è stato il pianista che ha suonato al Focus Polonia organizzato durante il Film Festival Popoli e Religioni, e un altro che è dedicato proprio alla musica in Polonia.
Si parla di Chopin, ma
sì,
soprattutto poi si parla di musica pop, musica,
sì,
jazz,
perché,
musica
appunto,
folk.
Chopin forse è l'unico, Francesco, no, che molti, almeno a parte forse qualcuno pensa sia francese, ma insomma sicuramente è il musicista polacco che più ha avuto, perché poi lui era anche musicista, no? Sappiamo, era un grande pianista,
certo,
prima ancora che un grande compositore. Dopodiché appunto qui nell'articolo, diciamo un po' ironicamente, dopo Chopin tutto sommato altri grandi nomi a livello internazionale non sono usciti, e invece a dispetto di questo la Polonia a livello musicale è molto molto vivace, quindi raramente riesce a sfondare, diciamo, il muro, le frontiere della Polonia, ma in realtà ci sono molti nomi che appunto abbiamo detto, per esempio Kaja, che ha pubblicato questo disco anche in Italia con Bregovic.
Ormai nel 99, quindi sono passati 7 anni.
Sì, poi c'è Anna Jopek, che è una cantante jazz molto molto popolare e che ha collaborato con niente meno che con Pat Metheny, quindi anche lei, diciamo, è riuscita un po' ad uscire. Ma per il resto appunto qui citiamo alcuni nomi che conoscono appunto in realtà solo i polacchi, perché sono cantanti che non sono usciti, ma Perfect, Razvace, Jem, Kaminski, Stare Dobre, Maugestvo,
ed altri.
Insomma, tutti vari nomi, insomma, del panorama contemporaneo, ovviamente.
È molto, parliamo, insomma, ribollente addirittura, nel senso che è molto interessante, molto pieno di artisti che però noi conosciamo poco. D'altra parte, quanti cantautori italiani si conoscono all'estero? Quanti cantanti italiani?
Non sono molti.
Non sono molti, sono 4-5, insomma.
Sì, ti posso dire che in Polonia, così per fare questo scambio culturale, ne sono conosciuti diversi, ma... Probabilmente non i migliori, nel senso, a parte ovviamente Pavarotti e Bocelli, insomma, sono,
e a parte forse Ramazzotti.
E Ramazzotti, lui. Adesso sta cominciando a essere conosciuta anche Laura Pausini, che abbiamo ascoltato prima della trasmissione. E poi ci sono Albano e Romina, Drupi.
Oh mio Dio,
Drupi è molto famoso in Polonia.
Drupi però c'ha una bella voce, attenzione, Drupi è un cantante notevole, insomma.
Quello comunque che blocca i
dolari. Non anche quello che canta, ma canta bene.
Sì, no, perché scherzi. Quello che blocca un po' i polacchi e che blocca tutto sommato anche comunque noi italiani, che comunque sicuramente artisticamente siamo molto conosciuti all'estero, ma che di fatto raramente, poi appunto come dicevi tu, i cantanti italiani che riescono a sfondare all'estero, ecco quali sono, insomma, a parte... appunto Tiziano Ferro, che comincia anche lui anche in Polonia, ma in generale comincia ad avere un certo successo internazionale, e poi c'è Zucchero, che ormai è diventato, sì, ormai, dopo molta gavetta bisogna dire, sì, a livello internazionale ormai è conosciuto ovunque.
Tiziano Ferro, che molti criticano, ma che secondo me è dotato di un'ottima voce e anche le canzoni non sono male.
Sì. Perché sono bloccati? Di fatto il motivo per cui un cantante straniero, sia esso polacco o italiano, difficilmente riesce ad raggiungere un successo, e spesso è la spiegazione è molto semplice: è la lingua. Nel senso che di fatto la musica leggera è dominata comunque dall'inglese, quindi i cantanti che di solito sfondano a livello internazionale o sono americani o sono inglesi o sono irlandesi oppure sono svedesi, perché gli svedesi da questo punto di vista non hanno molto orgoglio patrio.
Quindi cantano in inglese senza problemi.
Sempre. Cioè, tu trovami un cantante svedese celebre, ce ne sono tanti, che canta in svedese o che ha fatto almeno qualche canzone in svedese.
Un po' anche come fa Elisa, che è italiana, però canta spesso in inglese.
Sì, anche se Elisa forse sono motivazioni diverse, nel senso che Elisa lo fa per una sua scelta artistica, che peraltro...
Poco condivisibile secondo me, ma comunque. Come? Poco condivisibile.
Anche secondo me, nel senso che a mio parere è una scelta un po'... immatura, tutto sommato, nel senso che ci sono tanti cantanti italiani che hanno cominciato cantando in inglese, forse anche perché si sentivano poco sicuri, da Spagna,
Raff,
Jovanotti, da Raff, no? Ce ne sono tantissimi, solo che a un certo punto uno fa il salto di qualità e comincia a cantare in italiano. Invece Elisa, anche dopo aver vinto Sanremo, ha continuato a cantare in inglese perché è una sua scelta comunque appunto artistica. Tant'è vero che Elisa, nonostante abbia fatto il 99% delle sue canzoni in inglese, perché in italiano penso
quella che ha vinto Sanremo,
quella che ha vinto
e
Sanremo,
poche altre,
ha fatta altre
due forse,
tre, insomma.
Sì.
Di fatto all'estero non si la fila assolutamente nessuno.
Quindi comunque tanto vorrebbe cantare in italiano, diciamo.
No, ma perché questo no, per carità, perché lei non lo fa per quello, non canta in inglese sperando di sfondare all'estero, canta in inglese perché
scelta per scelta,
perché
artista.
Ci si sente più a suo agio nell'inglese. L'unica canzone che Elisa finora ha fatto di carattere internazionale è quella che fa parte della colonna sonora di All the Invisible Children, che è cantata niente meno che insieme a Tina Turner, e che è una canzone che invece ha avuto un certo riscontro internazionale per Elisa, che
più
peraltro...
per Tina Turner forse che per lei, tutto sommato.
Beh, certo,
se vogliamo essere cattivi
questo... sì no, beh. Ma ti ripeto, forse Elisa non più di tanto neanche ci tiene, nel senso che non ha mai provato a sfondare a livello internazionale. Gli piace, più che altro ci si sente più a suo agio nell'inglese, ma appunto una scelta che possiamo non condividere, ma che sicuramente molto rispettabile, nel senso che comunque poi Elisa fa anche canzoni di un certo livello, non è che fa le canzonette come le faceva Jovanotti o i primi tempi quando cantava
anche
in inglese.
Raff, insomma,
sicuramente è altro. Però sicuramente appunto gli svedesi invece, da Yabba, i Roxette, da
insomma tutta una serie di gruppi anche ci sono stati, che
sì, ma ci sono molti,
hanno sfondato,
spesso,
come no,
pur non sono neanche identificati,
non ricordo gli Ha-Ha se erano svedesi,
gli altri credo fossero danesi, sì,
danesi.
Insomma,
però siamo lì, siamo
scandinavi,
lì.
Scandinavi. Beh, MTV anzi Europe, no? E poi le varie filiali in tutti i paesi,
sì.
E per i paesi scandinavi ce n'è una sola di MTV che è in inglese, quindi
certo,
loro
sì,
ci si trovano pienamente all'oraggio, però sicuramente questo, a mio parere, per quello che diciamo prima, anche di Elisa impoverisce un po', nel senso che
certo,
quando questa è la globalizzazione della cultura, no? Ma quando tutti i cantanti di musica leggera europei si mettono a cantare tutti in inglese, secondo me c'è un grave impoverimento.
È un po' un,
insomma,
appiattimento, sì.
Quindi in questa intervista, peraltro, tornando proprio all'argomento della puntata, che è questo numero di adesso, che siamo partiti da un dettaglio, poi ci allargheremo ovviamente. È interessante proprio perché i Mislovice, che sono un gruppo che sono il numero uno in Polonia e che hanno anche ottenuto un certo successo a livello europeo, ovviamente facendo dei dischi anche in inglese, perché se continuano a cantare solo in polacco sicuramente poco avrebbero ottenuto. Spiegano anche quali sono proprio i meccanismi a livello proprio di etichette discografiche che impediscono a un grande gruppo musicale, a cui bravura è sicuramente fuori di dubbio, è riconosciuta anche, appunto, ripeto, anche a livello internazionale, hanno vinto molti premi loro anche internazionali, non riesce pienamente a sfondare a livello mondiale, diciamo. E loro spiegano proprio che un discorso, una delle domande che Agnieszka Florek, che gli intervistati, gli ha fatto, è proprio quali sono le difficoltà per un gruppo. Ed è interessante, loro lavorano per un'etichetta discografica molto grande, non è che stanno con le piccole, con delle multinazionali. Hanno fatto la maggior parte dei dischi con la Sony e oggi pubblicano con la EMI. Quindi, oltretutto, uno pensa che, essendo appoggiata a una multinazionale, dovrebbe essere avvantaggiato, certo. Almeno istintivamente io penso questo, no? Invece giustamente dicono loro, le grandi etichette internazionali hanno i loro cantanti da promuovere in tutti i paesi, no? Quindi dice, perché la EMI dovrebbe promuovere un gruppo che viene dall'est in Italia anziché un gruppo italiano?
Certo.
O viceversa. E quindi in realtà questo crea degli ostacoli spesso, avere alle spalle una grande etichetta crea un ostacolo anche alla promozione, perché poi loro girano per l'Europa, vengono a fare concerti ovunque, hanno pubblicato appunto anche questi dischi, ma se questi dischi poi non vengono promossi o non c'è una promozione, perché non c'è un interesse da parte di chi mette i soldi, da parte, certo, di chi produce, ad investire, è difficile.
Forse c'è un ostacolo anche di natura addirittura compositiva, artistica. Quando sei con una grande casa discografica devi fare un po' quello che ti dice la casa discografica, mentre quando sei con una casa indipendente magari puoi anche essere più libero di scrivere quello che ti pare. Questo vale non solo per loro,
sì,
penso per tutti.
Questo credo che vale per tutti. Nel caso loro, anche questo dicono a un certo punto, proprio c'è una domanda che parte un po' anche dal discorso religioso, nel senso che poi si chiedeva qual è il loro rapporto proprio con la fede. E loro appunto spiegavano che fede, in questo caso possiamo appunto mettere insieme un'etica che poi diventa anche un'etica artistica, se vogliamo, no? La coerenza anzi vorrebbe questo. Loro dicono no, noi siamo abbastanza liberi, proprio perché il grande successo che abbiamo avuto, ripeto, noi in Polonia sono il numero uno, ci permette di non dover sottostare alle esigenze della casa discografica, ma di scrivere quello che ci pare e di cantare quello che ci pare. Questo però ovviamente, Francesco, riguarda la Polonia,
certo,
dove loro hanno un grandissimo successo che gli permette appunto di avere una libertà totale. All'estero questo diventa molto
improponibile, è un po' improponibile. Qui leggevo anche nell'intervista che addirittura non concedono niente al look, sono più radicali degli U2 prima maniera, nemmeno un giubbotto di pelle, gli occhiali da sole o qualche frase carismatica durante i concerti. Sono davvero un gruppo sui generis da questo punto di vista.
Sì, sui generis, nel senso che appunto si diceva, no, che gli U2...
Non sui Genesis, come diceva la famosa battuta di Pino Insegno, sui Genesis, no, sui generis.
Degli U2 si dice che abbiano imparato lentamente a fare le rockstar, no? Più o meno ai tempi di Actum Baby hanno cominciato a fare le rockstar, nel senso appunto a usare i giubbotti di pelle, a fare un po'
a darsi un tono,
no?
Sì,
all'inizio, certo, erano anche per appunto anche in quel caso per la fede,
per la provenienza irlandese anche,
sì, quindi erano anche un po', se vogliamo, per certi versi un po' bigotti gli U2, no? E quindi non volevano assolutamente fare, non avevano questo atteggiamento da rockstar. Poi piano piano hanno imparato, adesso
fin troppo. Polemiche anche su Bono a non finire ultimamente, poi magari ne parleremo.
Sì, insomma. Però in Miss Lovitz fa impressione appunto vedervi, nel senso che proprio c'è, cioè, il cantante che è proprio anche un tipetto molto piccolino, molto, molto serio.
Quasi un impiegato sembra.
Beh, sono un impiegato.
Non esageriamo, via.
Però sicuramente, ecco, non hanno questo look da rockstar. Quando suonano sono molto concentrati, non pagano al pubblico, stanno proprio lì che stanno facendo il loro lavoro in modo
molto
serio, molto,
insomma,
concentrato. E non hanno minimamente quest'aria che invece caratterizza un po' le rockstar in tutto il mondo.
Non se la tirano, insomma, come si dice
No, non se la tirano, ma forse non hanno neanche bisogno di tirarsela, nel senso che poi la loro musica è talmente forte, talmente potente che non ha bisogno di essere accompagnata da un look, no? Io mi ho fatto impressione quest'anno, non mi ricordo più neanche come si chiamavano, ma sono venuti qui a Terni per il festival Efebia Festival, un gruppo svedese appunto, che sembravano i cugini di campagna, una cosa, ma perché comunque questa è la legge, no? Soprattutto oggi in cui la musica è strettamente legata all'immagine, il look, no? Come cantavano i Roxette,
come no,
no?
Come no.
È tutto, e invece no, da questo punto di vista loro sono totalmente scarni, proprio nulla. Guarda, c'è il chitarrista che ogni tanto fa qualche saltarello, giusto, che è un po' il più rocchettaro del gruppo,
ma... lo rimproverano subito, fermo, lo incollano per terra con i piedi, sì.
E tra l'altro, ricollegandoci anche al festival, appunto i Miss Lovitz vestivano i panni di un gruppo di fraticelli francescani nel film Poco da Aiutro,
e qui c'è anche la foto,
e c'è anche la foto sul giornale. Un film di Jerzy Sturm che abbiamo ascoltato la settimana scorsa.
Ne abbiamo parlato a lungo, come no.
Ed appunto quindi in qualche modo hanno partecipato anche loro al Film Festival. Perché dico questo? Perché abbiamo ormai al Festival Cielo e Terra abbiamo dedicato, penso, l'ultimo mese e mezzo di Adesso in Onda, quindi non ci ritorniamo sopra come festival, però ci ritorniamo sopra in qualche modo indirettamente, perché questo numero di adesso, di cui oggi stiamo parlando e che oggi presentiamo, il numero 39 di adesso, è un numero proprio interamente dedicato al Film Festival Popolo e Religioni. Dedicato non nel senso che parla solo del festival, ma è un numero che è stato realizzato in occasione del festival e quindi ha avuto la sua distribuzione principale. Ora chiaramente lo trovate poi dopo, come sempre diremo dove, ma sì, la sua distribuzione principale ce l'ha avuta proprio, ha esordito, ha debuttato, certo, questo numero in occasione del Film Festival Popolo e Religioni. Certo. Il numero è uscito proprio il giorno dell'inaugurazione, tra le prime lettrici c'è stata Maria Grazia Cucinotta, cosa che ha anche detto: ma il prossimo anno possiamo fare la copertina insieme, si è offerta anche per stare in copertina, quindi la cosa ci fa molto piacere. E quindi è un numero che, come l'anno scorso, è uscito in occasione del festival. Ovviamente non è un numero che parla solo del festival, perché poi adesso, come sapete, insomma, è un giornale che tratta vari argomenti.
Però si vede dalla, adesso fammi dire una cosa, si vede dagli articoli presenti che il direttore di questo giornale, che si chiama Arnaldo Casali, è appatito di cinema, perché è pieno di cinema. Questo è una specie di inserto di Chuck, sembra. Peraltro sì, fatto anche, secondo me, meglio di Chuck in qualche caso.
Grazie.
No, sul serio. Quindi,
beh, è un numero appunto, sì, dedicato fortemente al cinema, in occasione anche del festival, diciamo che facciamo questa scusa del festival.
No, perché i nostri ascoltatori che non sono appassionati di cinema possono anche ignorarci, perché ne parliamo spesso, ecco.
Ultimamente sì, anche Adesso in Onda si è cinematografizzato molto.
Sì, sì, sì.
Appunto questo numero, io adesso volevo anche dirvi un po' quali sono le tematiche, nel senso proprio scorrere velocemente, non so quanto tempo abbiamo, Francesco.
Abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi
abbiamo
tempo.
Un po' di tempo proprio per spiegare questo numero, anche perché sul ritorno di adesso entreremo più nei dettagli quando presenteremo in qualche modo il numero ufficiale del ritorno, cioè il numero 38. Paradossalmente, ecco, lo dico, adesso ha interrotto le pubblicazioni l'anno scorso di questi tempi, nel numero 37, con il numero 37 che era proprio il numero dedicato al Film Festival Popolo e Religioni, alla prima edizione del Film, certo, Festival, di cui avevamo anche parlato qui ad Adesso in Onda, anche con Stefano Parisi, il direttore dell'Istes, e gli ospiti del festival.
Sì, sì.
Poi adesso non è più uscito perché, per un motivo molto banale, cioè perché non c'erano più i soldi. L'Associazione sulla Strada, che aveva finanziato per 3 anni adesso, come diciamo in qualche modo, sponsor unico.
Non solo aveva, ufficiale, ma anche unico.
Sì, sì, nel senso era, diciamo che adesso non era la rivista ufficiale dell'Associazione, certo, sulla Strada, però di fatto in qualche modo erano stati fusi Adesso e il periodico Sulla Strada in Forma in un unico giornale, quindi di fatto Adesso si faceva insieme e di fatto lo pagavano loro, tanto per parlare chiaro, insomma. Questa collaborazione si è conclusa l'anno scorso proprio con il numero 37, il primo numero del festival è stato anche l'ultimo numero con Sulla Strada, e di conseguenza trovandoci senza soldi il giornale
si è deciso di sospendere.
Sì, in realtà non si è mai deciso, Francesco, sì, ma purtroppo è stata di fatto non l'abbiamo più potuto stampare, certo, perché non c'erano fondi. Dobbiamo ringraziare tantissimo il Comune di Terni che ci ha aiutato con il progetto, cioè noi abbiamo partecipato, non è che ci ha aiutato, che voleva aiutare noi, ma il Comune vuole aiutare in generale le iniziative giovanili,
certo.
Noi per fortuna siamo abbastanza giovani da questo punto di vista, quindi abbiamo avuto accesso a un piccolo finanziamento inserito appunto in questo bando, che ha permesso in qualche modo di far rinascere Adesso, con il numero che sta per uscire, diciamo, in qualche modo, e si è già affacciato al festival, da qualche parte è stato già distribuito, gli abbonati lo riceveranno da un momento all'altro, tu l'hai già letto.
Bello, bello.
Francesco, che il titolo è Campioni e Caimani, che presenteremo in una delle prossime puntate, più dettagliatamente, che è proprio il numero, diciamo, del ritorno, pagato, il primo numero di Adesso pagato interamente dall'Associazione Adesso, appunto grazie anche al finanziamento
con la Coppa del Mondo vinta in Germania in copertina.
Come?
Con la Coppa del Mondo in copertina.
Esatto, esatto. E questo appunto è il numero 38. Dopodiché anche quest'anno è stato rinnovato la collaborazione con l'Istes in occasione del Festival Cielo e Terra, e quindi un altro numero, come era successo l'anno scorso, è stato fatto in collaborazione con il Festival. Per una serie di casualità questi numeri, che all'inizio dovevano uscire a diverso tempo di distanza, sono usciti insieme. Anzi, paradossalmente è uscito prima il numero 39 e poi il numero 38. E infatti oggi stiamo parlando del numero 39, per gli appunto, che
paradosso temporale
del
una specie
festival
di paradosso.
Sì, poi di fatto è con un patto gemellare, gli abbonati li riceveranno a distanza di pochi giorni di distanza, a distanza di pochi giorni, mentre a livello di distribuzione appunto questo numero che presentiamo oggi è stato distribuito durante il festival ed è tuttora in distribuzione, il prossimo si sta affacciando ora e verrà distribuito nei prossimi giorni. Questo un po' per presentare la situazione, insomma, una situazione che in qualche modo viene anche più dettagliatamente spiegata nella rubrica delle lettere,
sì,
proprio in cui io spiego un po' qual è la situazione di adesso, rispondendo alla lettera di un affezionatissimo lettore. Anzi, io approfitto per ringraziare tutti gli abbonati di adesso che ci sostengono, sia da un punto di vista, così se vogliamo, psicologico,
dell'incoraggiamento,
incoraggiandoci, sia anche a livello economico,
che
anzi,
è forse più importante in questo caso.
Sì, approfitto per dire, poi ci ritornerò sicuramente sopra, che da quest'anno, proprio perché in qualche modo siamo rimasti soli e ci teniamo quindi anche a responsabilizzarci noi come editori, ma anche a responsabilizzare tutti i lettori, adesso diventa un giornale che appartiene a tutti coloro che lo leggono e tutti coloro che lo scrivono. Questo che vuol dire? Vuol dire che tutti gli abbonati da quest'anno saranno proprio soci, quindi di fatto fare l'abbonamento, più che fare l'abbonamento, significa aderire all'associazione adesso o rinnovare la propria adesione all'associazione adesso. Quindi tutti coloro che si abbonano, l'abbonamento costa 15 euro, e appunto non è un abbonamento ma è una quota associativa, nel senso che entrano a far parte automaticamente dell'associazione adesso, quindi con diritto anche di voto all'assemblea eccetera, e diventano quindi editori di adesso a tutti gli effetti. Questa è una cosa a cui teniamo, perché è un giornale che appartiene a chi lo scrive, a chi lo legge, non è tutto sommato poi così facile da trovare, Francesco.
È vero. Di tutti i giornali che appartengono alle varie corporazioni politiche,
appunto, di solito un giornale o appartiene a un grande imprenditore, mm-hmm, o nei giornali come il nostro, diciamo non profit, appartengono comunque ad un'associazione.
Certo.
E noi che abbiamo avuto come editore un'associazione sappiamo tutte le cose di buono che ci sono, ma anche qualche aspetto negativo, nel senso che comunque un'associazione tende a voler promuovere soltanto le cose che fa lei, certo, di solito. E questo, anche se in adesso, grazie proprio poi a Don Cario, che è una persona molto aperta, e a Lorella, che ci hanno permesso di fare informazione a tutto tondo, però sicuramente a livello di stimoli no, ce ne sono di meno quando è una sola associazione. Noi invece vorremmo che anche delle associazioni aderissero ovviamente alla nostra associazione, quindi che adesso diventasse un giornale multiassociativo, se vogliamo, ma insomma possa diventare una voce pluralista in cui possano trovare veramente voce tutti coloro che hanno bisogno, hanno voglia di dire la loro.
In cui non ci siano censure, peraltro, nel senso che ognuno può dire con insomma garberia di modi quello che vuole.
Sì, guarda, questo potevo dire, non c'è mai stata la censura in adesso.
Nemmeno. No, assolutamente, non volevo dire
per
questo.
Fortuna
in altri,
è
però in altri giornali c'è questo, volevo dire.
Sì, sì, questo
come
sì.
In altri giornali c'è.
Purtroppo c'è, e invece è importante, no? È importante avere un giornale in cui veramente, non solo a livello di censura, ma proprio a livello editoriale. Cioè io ci tengo perché tutto sommato, grazie alle persone che l'hanno pagato fino ad oggi, adesso non ha mai avuto censure di nessun tipo. È sempre stato un giornale libero, però sai, a volte, come dice Animaletti, c'è anche l'autocensura, oppure semplicemente non c'è la necessità, non c'è l'urgenza di parlare di certi argomenti. Tutto sommato oggi tu dicevi no, come è diventato molto cinematografico adesso, perché forse l'argomento di cui abbiamo parlato meno negli ultimi anni era proprio il cinema, proprio perché non era negli interessi dell'associazione, che è un'associazione missionaria, quindi tutto sommato
poco
di cinema,
certo,
poco gli interessava, quindi adesso ci siamo un po' sfogati parlando molto di cinema. Ma insomma, ecco, io vorrei che adesso parlasse di tutto. Sicuramente anche oggi ci sono tanti argomenti in cui adesso è carente. È carente perché il gruppo che lo fa comunque è un gruppo piccolo. Se questo gruppo si allarga anche a livello editoriale, adesso potrà avere più voci e più voce.
Certo.
Quindi per questo faccio un appello a tutti i nostri ascoltatori ad abbonarsi ad adesso, ma anche le associazioni o i privati cittadini o chiunque è in ascolto. Adesso è un giornale anche a distribuzione libera, chiunque può distribuirlo, e può distribuirlo, non ha un prezzo di copertina, quindi può essere distribuito gratuitamente, ma può anche essere distribuito per scopi di autofinanziamento. Cioè un'associazione che vuole promuovere una propria iniziativa e ha bisogno di raccogliere fondi può farlo distribuendo adesso dietro offerta. Noi chiediamo un contributo di 1 euro a copia, che sono i costi di stampa, e ovviamente se l'associazione o la persona che è interessata a distribuire adesso viene da fuori Terni, dovrà anche pagare le spese di spedizione, e poi può fare quello che vuole, nel senso è veramente un giornale che è a disposizione, ecco, questo ci tengo a dire, un giornale che è a disposizione, non è un giornale di qualcuno, certo, che deve perseguire determinati scopi. L'interesse è solo quello di fare informazione, di fare cultura, di dare voce a chi ha qualcosa da dire,
la famosa circolazione delle idee. Poi parlando di cinema, il cinema comunque è un veicolo importantissimo. Io vedo che qui c'è un'intervista molto interessante ad Abel Ferrara, c'è il film su Maria, appunto, che è uscito da qualche mese, è già reperibile in un video, che è molto sì. bello. C'è un'intervista anche ad altri autori interessanti. Ci sì. sono citati film come La seduzione del male, come Dieci canoe, che sono comunque film estremamente stimolanti.
Sì, sono i film che poi erano in concorso ecco. al festival. E appunto Mary di Abel Ferrara, che tu hai citato, e io colgo questo tuo certo. gancio per parlare un attimo, perché è un film molto interessante e di estrema attualità. Il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno, e quest'anno era in concorso, tra l'altro si è piazzato anche bene, diciamo, è stato uno dei più votati su internet sì. al Film Festival Cielo e Terra. Tra l'altro una delle interpreti, Stefania Rocca, è approdata proprio in questi giorni a Terni per girare il suo nuovo film. E, interpretato appunto da Stefania Rocca nel ruolo da protagonista di Juliette, da Juliette Binoche e Matthew Modine, è un film molto molto particolare, che si riallaccia anche a un altro argomento di cui parliamo molto nell'altro numero di cui parleremo, cioè Maria Maddalena.
Sì.
E il Mary di Abel Ferrara è il primo che in qualche modo propone una figura alternativa di Maria Maddalena, che non segue gli stereotipi che abbiamo visto sugli altri film della prostituta redenta, ma invece dell'apostola. Il film è interessante perché parla di un regista, un americano molto, molto americano, come dire, anche abbastanza coatto a mio parere.
un po' cafone.
Che vuole fare no, vi spiego perché. Lui è un regista che fa un film su Gesù chiamato Questo è il mio sangue, come regista e come attore protagonista nel ruolo di Gesù,
che è Matthew Modine, appunto.
È Matthew Modine. Lo intervistano in televisione in un programma che si occupa proprio di teologia, e dice: perché hai fatto un film su Gesù? E dice: ma perché il film di Mel Gibson ha fatto un sacco di soldi. E quindi pensavo...
c'era un'altra motivazione migliore di questa.
E quindi la storia è proprio quella di questo regista che fa un film su Gesù con spirito molto disincantato, insomma, e della protagonista Juliette Binoche, che nel film si chiama Maria proprio, Marie Plessis, che interpretando il ruolo della Maddalena ha una crisi mistica e quindi decide di andare a vivere a Gerusalemme, occupandosi dei poveri in pratica. Quindi il film racconta in parallelo la conversione, diciamo così, di questo regista, la crisi mistica del presentatore del talk show, del giornalista, e la storia di questa donna. Tra l'altro un film girato proprio a Gerusalemme, sì. questo film di Abel Ferrara, quindi si vedono anche i luoghi santi. Io ne approfitto per riallacciarmi anche a un punto, diciamo, un argomento di attualità, perché insomma sappiamo che la Terra Santa in questo momento sta attraversando un momento molto difficile. Peraltro è appena ritornato dalla Terra Santa un pellegrinaggio diocesano guidato da Don Antonio Maniero. Siccome ci sono stati anche i miei genitori, mi stanno raccontando in questi giorni un po' queste, la Terra Santa, insomma, mi spiegano anche le emozioni.
Bisogna farli venire allora a parlarne.
Li faremo venire anche loro allora a raccontare, perché davvero penso ci sia molto da raccontare sulla Terra Santa. È un terreno appunto certo. strategico, sappiamo, a livello internazionale. Fa impressione perché la Terra Santa, la Palestina, Francesco, è grande come la Calabria,
sì, sì.
eppure non si paga d'altro, no? Cioè, tu pensi un sì. luogo così piccolo al centro di conflitti così aspri,
che coinvolgono poi tanti altri conflitti limitrofi che
sì,
stanno lì
perché poi
intorno.
Limitrofi non solo, perché poi sappiamo che in certo. realtà la guerra oggi, dopo l'11 settembre, la guerra in Terra Santa è di fatto lo scontro tra Oriente e Occidente. Certo. La Terra Santa di fatto è una piccola colonia dell'Occidente, no? degli sì, Stati sì. Uniti in qualche sì, modo, sì. lo sappiamo, ma anche dell'Europa, in mezzo al mondo arabo, nel pieno del mondo arabo.
Senti Arnaldo, abbiamo purtroppo soltanto due minuti. Io vedo che qui c'è anche, per la solita rubrica Profeti del Novecento, una interessante biografia succinta di Dario Scorza dedicata a Muhammad Yunus.
Fresco di premio Nobel.
Fresco di premio Nobel, quindi quanto mai opportuna, direi.
Sì,
anche per approfondire la conoscenza di questo personaggio.
Sì, tra l'altro noi siamo orgogliosi di aver, e questo devo ringraziare proprio Lorella dell'Associazione sulla Strada, noi siamo stati tra i primi, tutto sommato, a parlare di Muhammad Yunus qualche anno fa, quando abbiamo fatto il numero dedicato al rapporto tra etica ed economia. Abbiamo parlato, appunto, avevamo dedicato due pagine a Muhammad Yunus, che è l'inventore, il cosiddetto il banchiere dei poveri, perché lui in pratica si è inventato il microcredito, cioè
la Grameen Bank.
Esatto, la Grameen Bank, che è una banca che non ha lo scopo, come sappiamo, criminale, semicriminale o comunque, diciamo, non proprio
di
raccomandato
speculare.
Di spillare soldi certo. a ricchi e poveri, ma proprio quello di sostenere, di aiutare i più poveri. Ne parleremo in modo più dettagliato certo. perché oggi non c'è tempo, però è una figura di grande molto profetica, proprio perché non è una persona che si è spogliata di tutti i suoi averi e è andata a fare missionari, certo, in Africa. È una persona che ha fatto i soldi aiutando la gente. Questo è bellissimo.
Che è una cosa forse più unica che rara.
È una cosa più unica che rara, perché tutto sommato abbiamo, e qui ci vorrebbe del tempo per approfondire questo argomento, ma
lo
noi
faremo,
abbiamo questa idea, capito, che o siamo santi oppure ce ne freghiamo di tutto. Certo. Cioè non è vero, si può,
c'è,
si
anche
può
il diventare... capitalismo etico, possiamo definirlo in questo modo, il capitalismo etico.
Il capitalismo etico, bravo Francesco, cioè questa è proprio la parola chiave, cioè Muhammad Yunus è un capitalista, non è un povero,
certo,
è una persona, è un banchiere, però è un banchiere che ha fatto i soldi, non solo non li ha fatti sulle spalle degli altri, ma addirittura li ha fatti aiutando gli altri.
E quindi facendo arricchire, anche se relativamente, anche gli,
esatto,
altri.
Esatto, esatto, soprattutto dando la possibilità di riscattarsi e di vivere, certo, alla gente. Questa è una cosa magnifica, proprio perché noi abbiamo quest'idea, no? E che non abbiamo una visione etica del mondo, oppure dobbiamo rinunciare a tutto, dobbiamo...
Certo.
E quindi alla fine uno dice, beh, mica posso fare San Francesco, mica siamo tutti San Francesco.
Certo, certo. Arnaldo, io sono costretto a interromperti, però adesso contiene queste cose e molte altre.
Sì, torneremo a parlarne, poi
certo,
magari
invito a leggerlo, c'è il solito sito www.redeblu.org, si può trovare, dicevamo,
sì,
il giornale.
Allora, lo trovate innanzitutto al Cenacolo San Marco,
che
sta diventando un luogo anche di aggregazione culturale, lo trovate alla sala stampa della diocesi, lo trovate all'informatica Vecchietti, lo trovate in alcuni locali ternani.
E qui naturalmente a Radio DNA.
E ovviamente la detiene.
Per cui richiedetecelo e è gratis, non ci sono problemi, saremo ben felici di darlo, ma soprattutto quando ce l'avete in mano leggetelo, perché è molto importante. Grazie Arnaldo Casali, io vi ricordo soltanto rapidamente che oggi è martedì, quindi stasera alle 17.10 va in onda un programma registrato insieme a Francesco Patrizzi, in cui parleremo, tanto per cambiare, di cinema e di Woody Allen, che andrà poi anche in replica domenica sera alle 19.30, quindi domenica c'è anche poi la replica di questo programma di oggi con Arnaldo, quindi sia oggi che domenica questo programma è quello dedicato a Woody Allen, una quarantina di minuti con Francesco Patrizzi. Grazie Arnaldo Casali, che ritroveremo la prossima settimana.